ci sono stati due eventi determinanti, entrambi avvenuti alla fine del 2019, quindi la pubblicazione della sentenza della Corte di Cassazione che aveva dichiarato appunto che a Spinetta era in essere un disastro ambientale e aveva riconosciuto insomma in qualche modo dei colpevoli. Ad esempio Colvé era stato detto che avrebbe dovuto bonificare il territorio prima di insediarsi nel 2002, quando la gestione del Polo Quinita è passata da Ausimont a Solvay. E poi sempre alla fine del 2019 sono state pubblicate le due indagini epidemiologiche sulla popolazione di Spinetta, quindi due studi di morbilità e di mortalità di ASL e ARPA, che hanno dichiarato che a Spinetta si muore di più: l'86% di malattie neuropsichiatriche infantili, il 300% in più di malattie dell'apparato urinario nelle donne. Dopo la pubblicazione di questi dati noi ci siamo attivati, abbiamo organizzato una prima assemblea pubblica a Spinetta per cercare anche di, come dire, diffonderli, perché era importante anche che in qualche modo si sapesse. E una prima risposta era venuta proprio da parte dell'allora direttore dello stabilimento, uno dei due tra l'altro direttori attualmente a processo. Appunto, Andrea Diotto disse, dopo la pubblicazione di queste indagini epidemiologiche, che se a Spinetta si moriva di più era per colpa degli stili di vita degli abitanti. Questo lo dichiarò a mezzo stampa. Ovviamente quelle parole gridavano un po' vendetta, e quindi poi da lì è partita tutta la mobilitazione. Abbiamo iniziato a chiedere con forza all'inizio del 2020 che venisse fatto un biomonitoraggio sulla popolazione di Spinetta. Biomonitoraggio che poi finalmente, dopo che ci siamo attivati dal basso, prima nel 2022 facendo un primo studio in collaborazione con l'Università di Liegi, in cui erano emersi comunque dei valori preoccupanti, e poi nel 2024 abbiamo fatto un altro studio, e poi finalmente a fine del 2024 la Regione Piemonte ha attivato un biomonitoraggio sulla popolazione. Quindi comunque in qualche modo l'attivazione dal basso è stata fondamentale.
Voi chiedete anche un'altra cosa importante: tra gli slogan c'è bonifica, non solo bonifici, perché comunque avete paura che tutto si risolva poi in una transazione economica con la parte civile, che già insomma si è ridotta, perché ad esempio il comune di Alessandria ha accettato una compensazione economica. Voi volete che ci sia anche una bonifica del territorio e che i dati ambientali siano resi pubblici.
Assolutamente. Proprio a proposito di quella sentenza del 2019, c'era già stato allora un errore da parte dell'Avvocatura di Stato, che non aveva chiesto la bonifica già allora, non aveva imposto la bonifica. Infatti in questo momento ci sono ancora degli attori importanti che stanno in qualche modo trattando con la multinazionale, con i due all'interno del processo, e ovvero il Ministero dell'Ambiente e la Regione Piemonte. E pretendiamo che non accettino alcuna compensazione economica, ma al contrario questa volta ad esempio il Ministero dell'Ambiente imponga una bonifica reale, perché poi la multinazionale si è sempre, come dire, ha sempre parlato di bonifica, ma in realtà dietro si nascondeva una messa in sicurezza operativa. Non era quel sito per essere bonificato, come dire, c'è scritto nella sentenza di Corte di Cassazione del 2019, deve smettere di produrre, soprattutto deve smettere di produrre delle sostanze inquinanti. Nessuna molecola di inquinamento deve più fuoriuscire da quello stabilimento. E quindi sì, ci aspettiamo che il Ministero dell'Ambiente, Regione Piemonte, ma anche le associazioni ambientaliste che ancora, come dire, sono all'interno del processo, non accettino alcuna transazione economica. È una posizione politica, una postura politica che pretendiamo venga presa.
Grazie mille Lorenza Neri, e grazie a tutto il comitato Stop Solvay.
Fateci sapere.
Stiamo parlando delle PFAS, le cosiddette PFAS, le sostanze poli e perfluoroalchiliche, i cosiddetti inquinanti eterni. Perché ne parliamo oggi? Perché ci sarà oggi l'ultima udienza preliminare di un processo a due ex dirigenti della Solvay nell'Alessandrino, in particolare a Spinetta Marengo.
Dopo magari andiamo lì, ma prima di tutto
Cerchiamo di capire che cosa sono le PFAS e in che modo inquinano noi e l'ambiente, in che modo sono così deleterie. Lo facciamo insieme ad Alessandro Gianni di Greenpeace Italia. Italia, responsabile delle relazioni scientifiche. Buongiorno Gianni.
Buongiorno, buongiorno. Sai, passa hanno una storia molto lunga in realtà, perché sono fluoro è un elemento molto reattivo e anche per quello, un po' come il cloro, è stato studiato anche a fini bellici, per esempio. Il cloro, tutta la chimica del cloro che abbiamo adesso, che ci circonda adesso, deriva in realtà da applicazioni belliche. Lo stesso per il fluoro. Se avete sentito parlare dell'esafluoruro di uranio, in realtà quello fu il modo con cui si riuscì a trattare l'uranio per poi estrarre materiale fissile per le bombe atomiche. Quindi, diciamo, da quelle applicazioni, gas nervini e tant'altro, poi sono derivate anche applicazioni per usi, chiamano così, civili. Quindi la chimica del fluoro si è diffusa perché la sostituzione di fluoro all'idrogeno degli idrocarburi, sono quelli che usiamo nella benzina per capirci, sostanze fatte da carbonio e idrogeno, se al posto di quell'idrogeno mettiamo fluoro, quella molecola diventa molto più stabile con tutta una serie di graziose capacità, per esempio impermeabile, molto robusta e resistente, e quindi è stata usata ampiamente. I settori in cui si usano i PFAS, sono usati i PFAS, sono migliaia, casa, no, avviamento, le fodere dei tessuti che usiamo, i cartoni della pizza, la carta da forno, appunto il teflon delle padelle, anche le reti. Quindi l'abbiamo dappertutto. Come al solito succede che molto dopo cominciamo a capire che questa roba è pericolosa. E lì è sempre la stessa storia in realtà. Quando qualche decennio fa si andava a valutare la pericolosità di una sostanza chimica, si valutava la pericolosità, diciamo, quella immediata, quella che possiamo chiamare tossicità. Quindi c'è un parametro che è la dose letale che uccide il 50% mediamente dei topi per le analisi di laboratorio, e quindi da lì si diceva: guarda, questa è una dose letale molto alta, quindi nessuna persona sarà mai esposta a una dose così elevata. Il punto è che pian piano abbiamo capito che ci sono molecole che invece, come dire, hanno una reazione diversa. Il cianuro ci uccide immediatamente. Sostanze come i PFAS, per esempio, o come dire, vanno a interferire molto più in profondità col nostro organismo. E nello specifico i PFAS sono degli interferenti endocrini, vuol dire che si legano agli ormoni e quindi alterano tutta una serie di capacità funzionali del nostro organismo. Considerate che gli ormoni sono un po' come gli stimoli nervosi. I stimoli nervosi sono appunto immediati. L'ormone è una cosa che invece regola il tuo organismo in maniera, come dire, più nel medio periodo, nel lungo periodo. Se tu vai a alterare questo equilibrio, possono succedere squilibri, e quindi i PFAS possono portare, adesso sappiamo, tutta una serie di impatti che vanno dalla cancerogenicità. Ci sono alcune sostanze che sono già classificate cancerogene o sospette cancerogene, ma anche tanti altri impatti, per esempio sui reni, sull'apparato riproduttivo, sul feto, per esempio, sulle donne. Quindi, diciamo, c'è tutta una casistica ormai estremamente ampia che sta portando a ripensare questi usi per essere molto franchi, come dire, cercando di chiudere il recinto dopo che i buoi sono già scappati.
Ma infatti questo le volevamo chiedere, nel senso che si studia sicuramente adesso, no? Noi ci siamo occupati tante volte del caso un po' tipico italiano, quello legato al Veneto, tra le province, sì, di Vicenza, Verona, certo, e Padova, le mamme PFAS, cioè tutti i comitati, voi e tantissimi altri, tutti insieme lottate da molti anni. Ma al di là delle lotte, perché adesso andiamo a Spinetto tra proprio due minuti, secondo lei gli studi oggi hanno l'epidemiologia, eccetera, hanno dimostrato, e che cosa possiamo fare? Esistono dei divieti, esistono, oppure i PFAS, quello che è stato è stato ed è finita così?
Allora, quel che è stato è stato, come dire, è come il cambiamento climatico. L'anidride carbonica che sta in atmosfera, quella possiamo provare ad aspirarla, a compattarla, a farci qualcosa, ma di fatto quella sarà un'eredità non per i nostri nipoti, per i nostri bistrisnipoti. Quindi noi quello che possiamo fare è cercare soprattutto di interrompere il più presto possibile il flusso di questi materiali e di metterne altri. Per eliminare, per esempio, c'è un enorme problema di bonifica anche a Spinetta Marengo, che è veramente difficile da maneggiare. Il livello di esposizione è tale che è stato pubblicato, credo, poche settimane fa, uno studio con un campione di oltre 10.000 persone negli Stati Uniti, e il 98,8% aveva PFAS nel sangue, e soprattutto la stragrande maggioranza non era solo una sostanza, ma aveva un cocktail di sostanze. Quindi questa eredità, non a caso si chiamano inquinanti eterni, questa purtroppo noi ce la terremo. Lì c'è un problema molto complicato di bonifica, di eliminazione di queste sostanze che sono eterne, ma che si muovono. Molti PFAS, in particolare quelli più piccoli, per esempio l'acido trifluoroacetico, che è il PFAS più piccolo, diciamo, perché è una catena minuscola, e quella è una sostanza che si sposta nell'aria, che noi per esempio abbiamo trovato, ma non solo noi, anche nelle sorgenti di alta quota. Quindi è un inquinamento pervasivo di cui, come il cambiamento climatico, a un certo punto qualcuno dovrà anche render conto. Quello che si può fare è appunto eliminare l'inquinamento, e finalmente pare che in Europa si stia arrivando, si stia avvicinando il momento in cui si deciderà di un bando di queste sostanze, che è, da quello che sappiamo, insomma, perché ovviamente non c'è ancora nulla di definitivo, dalle proposte che abbiamo visto circolare, sarà un bando, come dire, un po' a puntate, come da un certo punto di vista purtroppo è forzatamente logico. Perché ci sono usi, ma sono gran parte degli usi dei PFAS, che possono essere immediatamente, come dire, sostituiti in gran parte del tessile, delle apparecchiature, diciamo, di uso più corrente. Ci sono poi categorie di usi di PFAS in cui effettivamente la sostituzione è più complicata, perché i PFAS stanno veramente nelle cose più impensabili, per esempio i cateteri, che come voi sapete sono un presidio sanitario molto importante. La flessibilità del catetere dipende dall'uso di PFAS. Capite bene che un catetere rigido, come dire, crea qualche problema al paziente, e quindi quello, certo, è un uso per cui va trovata una sostituzione. E questa proposta, ripeto, per quel che abbiamo visto, prevede due categorie di phase out, chiamiamo, di eliminazione progressiva. Per alcuni usi si prospettano 5 anni, per altri, che per essere molto franchi sono quelli di cui abbiamo veramente poca alternativa in questo momento, si prevede un 12 anni, almeno questa è l'ultima bozza che ho visto un po' di tempo fa, di phase out. Però ripeto, comunque è una proposta che ha un solo problema, di cui magari poi vi accenderò, ma che eliminerebbe immediatamente gran parte degli usi dei PFAS. Che resta fuori, sì, sono i pesticidi, perché molti pesticidi, certo, 30, contengono PFAS, e quelli noi li continuiamo a distribuire nell'ambiente, e quello è un problema, e quello va affrontato.